La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Insieme a me tutto il giorno, a ridere di niente, a dirci le cose per pensare un po' meno. Quel fornello a gas che ormai non scalda più, al lavandino che fa parte, oppure al pane che si aumenta sempre più, e sul fornaio l'hai pagato. Quante le ore, a pranzo oppure a cena, e qualche volta anche di notte, parliamo delle ore su futuro migliore. Anche noi si possa stare con la minestra calda e volti soddisfatti, letti bianchi appena fatti. E posi piano la sul nostro figlio un momento, lo sento come si muove, lo sento come impaziente, sono convinto che quando lì nascerà saprà star bene insieme a noi, e so che accetterà quel che noi gli daremo, e non dovremo mai chiedere perdono.
15.05, radiocittàaperta.it, la bottega del forno. Siamo ripartiti dopo gli spot di metà trasmissione con quello che avevo preannunciato essere l'inizio interessante della seconda metà del nostro programma, ossia la celebrazione di un'uscita proprio di 50 anni fa, un album di esordio molto interessante, Portobello, protagonisti Massimo Altomare e Checco Loi, e abbiamo con grande piacere al microfono dall'altra parte del telefono Massimo Altomare, che ringrazio per essere qui da noi. Ben arrivato.
Grazie a voi, saluti a tutti.
Allora, caro Massimo, ti dicevo in privato che insomma, al di là delle frasi di circostanza e del, come dire, dei giusti riconoscimenti, sono molto emozionato per questa nostra opportunità, perché da giovane da tanti anni, come mi reputo, è sicuramente, come dire, una specie di chiusura di un cerchio, perché al di là dei luoghi comuni, insomma, le canzoni di Loi Altomare, insieme a quelle di tanti altri protagonisti di quella stagione musicale, accompagnavano le nostre serate da ragazzi, le classiche circostanze, il falò sulla spiaggia, queste cose un po', se vogliamo, trite ritrite, ma che comunque ci hanno formato e hanno costituito la spina dorsale della nostra come dire, personalità. Quindi intanto grazie solo per quello che avete fatto.
Perché mi fa piacere, poi farò sulla spiaggia, sono belli, mi fa molto piacere. No, volevo solo fare una piccola, cominciare con una piccola riflessione che è proprio, diciamo, in tema con quello che stai dicendo. Cioè, io una volta, per motivi miei, stavo facendo, perché appunto come ti si diceva anche prima, Buccio, insomma, diciamo che io ho continuato a fare musica anche,
certo,
e continuo a fare musica anche se in altri ambiti, magari meno sotto i riflettori, però io ricordo perfettamente che appunto all'epoca eravamo appunto, c'era, come dicevi te, i farò, le persone ci conoscevano. Io tempo fa dovevo scrivere un parlato per uno spettacolo sulla musica beat che stavo facendo e che ancora ogni tanto faccio, perché io sono nato con la musica beat, insomma ero un ragazzino quando uscivano a metà anni 60 i vari gruppi beat, ma ovviamente ero un fan scatenato. Quindi stavo per comporre questo parlato di questo spettacolo che si chiamava Parlato di Beat Cosan, e andai a vedere in cerca di tutti i giornali dell'epoca, no? E da allora fino anche ad oggi, ecco, e sono rimasto abbastanza colpito del fatto che Loi Altomare, al di là di una copertina e forse di un altro paio di numeri, diciamo 2001, in cui c'erano degli articoli abbastanza lunghi, non erano, praticamente non c'erano, e oltretutto, insomma, noi in televisione siamo andati, non ricordo benissimo in quali occasioni, ma non certo a livello martellante. Quindi mi viene da riflettere che in effetti la nostra popolarità, se si può chiamare così, è veramente dovuta ai ragazzi, perché sicuramente non siamo stati promossi a tambur battente proprio per niente.
Guarda, mi hai tolto le parole di bocca, perché tra le domande che ti avrei posto, intanto effettivamente è così, c'è questa specie di sotterraneo carsico che vi ha guidato negli anni e che vi ha portato comunque ad essere ricordati, nonostante appunto la carriera vera e propria sia durata veramente poco. Però la cosa che mi veniva da chiederti come inizio è, nonostante ci fosse una etichetta molto importante, io ricordo quando tirai fuori il vinile dalla busta e scoprì appunto che era la stessa etichetta di Bob Dylan, di Carlos Santana.
Figurati quanto ciò
godevate voi. Però voglio dire, quello avrebbe,
noi godevamo, cioè,
avrebbe lasciato presagire una grossa promozione, una presenza molto più massiccia, che ne so, a livello dei famosi Disco per l'Estate, Castrocaro, tutte le manifestazioni televisive che poi facevano da corollario alla musica italiana, no? Come mai invece questa cosa non avvenne? O avvenne in parte,
allora,
se vogliamo?
Sinceramente devo dire che noi non eravamo molto facili, come non eravamo molto malleabili, perché noi credevamo, amavamo la musica, che quello che facevamo, ma noi ci sentivamo in quel momento storico, stiamo parlando dei primissimi 70, esisteva il movimento, quando parlo di movimento, certo, parlo di movimento culturale che veniva chiamato movimento tout court, ma insomma era un movimento culturale di giovani alternativi. Esisteva la controcultura, esisteva Renudo, noi andammo addirittura a fare un, mi ricordo nei primi anni 70, non ricordo l'anno esattamente, andammo a fare il Natale psichedelico a Milano, quindi insomma di Renudo, e quindi c'erano tutte queste situazioni, diciamo, di cultura molto, molto agonistica, antagonista rispetto
al mainstream,
esatto. Devo dire intanto questo, e poi allora i discografici avevano, almeno quelli nostri, che peraltro alcuni erano delle persone straordinarie, che ricordo con grande piacere, ma erano anche simpatici alcuni, altri meno, ma insomma erano tutti, avevano, c'era una certa, non so se dico giusto, ma una soggezione per un certo tipo di giovani, perché insomma noi eravamo arrivati lì proprio abbastanza a testa alta, ma non soltanto noi, parlo di tutta una serie di persone, ed eravamo veramente, cioè, e molti di noi veramente non ne fregava un cazzo, scusami il termine,
eravate, diciamo, scontrosi per certi versi,
ma veramente non era un atteggiamento, proprio non ce ne fregava nulla, cioè non era quello, non era per quello che cantavamo, non era per avere il successo di Neil Young o per avere il successo di qualche altro artista, cioè noi veramente eravamo molto, era molto alla giornata, ci vivavamo volentieri, scrivevamo, ci adoravamo scrivere canzoni, e quando era possibile andavamo in giro a cantare, ma non abbiamo nemmeno avuto un manager vero, voglio dire, abbiamo avuto sì un paio di turni di manager presi al volo, una Razzarda, perché noi abbiamo fatto anche l'apertura di quando venne di quello dei Soft Machine, quello famoso
Robert Wyatt.
No, allora no, scusami, beh, comunque insomma abbiamo fatto il di un grande che ora mi verrà in mente.
Vabbè, non c'è problema.
E insomma, e quindi dice Razzarde, per esempio, e poi altri, però noi non è nemmeno avevamo noi un nostro Peter Hamill, ecco
ok.
Peter Hamill è che tra l'altro è una persona straordinaria, deliziosa, eccetera, e quindi non avevamo nemmeno un manager, no, cioè era un po' diversa allora, capisci? Cioè oggi l'artista parte già col manager, col produttore, anzi spesso è lui.
Col pacchetto, quindi, confezionato proprio.
Sì, esatto, allora non era così, allora esisteva ancora, ed era da questo punto di vista per gli artisti era una pacchia, esisteva il foraggiare un certo tipo di ricerca. Noi avevamo, si può dire vivevamo nei primi anni, fine 70, con gli anticipi royalty, cosa che se tu vai a chiedere un anticipo royalty adesso chiamano la polizia,
ti fanno una vernacchia,
no,
certo.
non è proprio concepibile che uno possa chiedere qualcosa come anticipo sulla fiducia, ecco, per dire, no? Quindi erano tutte delle cose molto diverse, quindi per tornare da dove eravamo partiti, anche appunto verificando sulla stampa, eccetera, vedendo quelle poche cose che ci sono in televisione, e c'è questa cosa che devo dire che anche a me sorprende sinceramente, che dopo tutti questi anni, io lo vedo sui social, ci sia ancora questo diciamo
riscontro, certo,
oltretutto
certo,
forse rafforzato nel confronto rispetto agli altri, perché noi credo che siamo stati l'unico gruppo, l'unica stazione musicale, o se non l'unica tra i pochissimi, che non hanno mai fatto delle reunion, quindi questo forse
rende ancora più mitico, se vogliamo,
magari ci ha danneggiato da un punto di vista economico, di visibilità, da un altro per quello che riguarda, tra virgolette, se possiamo chiamarlo così, passami la parola, mito, ma insomma no,
ma lo dico penso, io
no, non lo penso, ecco, forse è proprio anche per questa che siamo spariti veramente, cioè che non siamo più ricomparsi.
È stata proprio una stagione irripetibile che si è chiusa,
ecco,
con il vostro scioglimento.
E infatti questo, ecco, in questo senso mi ho un po' di rimpianto, solo che appunto a 50 anni sarebbe anche stato divertente proporre qualcosa, ma insomma voglio dire, io rispetto che colui che ha fatto delle scelte diverse nella vita, per cui insomma non è interessato a questa
operazione, diciamo, certo.
Però io credo che questa cosa di essere spariti sia stata molto
un po' tipo, tipo Giovane Holden, insomma
ha fatto diventare più bello
Sì, ma io a volte vedo a volte vedo dei commenti di persone, che momenti entusiastici, vi ringrazio. Io credo che anche sia proprio perché non c'è stato modo di rovinarli quei momenti, ecco.
Sono rimasti belli così, cristallini.
Con apparizioni, cioè, o perlomeno sono rovinati, esagerato, ma insomma, ecco, sono belli anche perché sono stati mai ripetuti, quindi credo che questo sia uno dei motivi fondamentali.
Come vi conosceste con Checco Loi? Come vi siete incontrati? Come è nato il duo?
Come dice
la canzone? Ti ho voluto servire l'assist, dai.
Come dice la canzone? L'ho incontrato in Inghilterra, è andata esattamente così, perché in quel momento l'Inghilterra era assolutamente al centro dell'universo. Per noi, io non mi posso nemmeno dire, allora io non mi sentivo un musicista, mi sentivo un ragazzo di 19 anni che andava a Londra perché era innamorato della musica beat, era innamorato naturalmente di tutti i vari gruppi che nel frattempo erano usciti, ovviamente Beatles, Stones, eccetera, e quindi andai a Londra dove presi una botta paurosa, perché io venivo da Verona, e da Verona a Londra era come dire dalla Terra a Urano, più o meno, insomma, era una cosa incredibile, insomma, come cos'era Londra nell'estate del 69, che cos'era Londra, avevo 18 anni, era una cosa pazzesca, e lì conobbi Checco, che nacque immediatamente una sorta di empatia enorme tra noi due, e lui anche lui amava la musica, lui però era bravo a suonare la chitarra, era molto più avanti di me come chitarrista. Io però ero un po' più dotato come cantante e avevo questa capacità, insomma, questa che mi ero costruito da solo, giocando fin da bambino con le parole, con i testi delle canzoni che cambiavo. Ero quello che scriveva i testi, insomma, questa era la divisione di ruoli, soprattutto per quello che riguarda Portobello e anche Chiaro. Poi sul Lago di Vico invece c'è stata qualche differenziazione, insomma.
Era più articolato anche a livello di costruzione.
Sì, era a livello di autori, però insomma, la nostra unione, la nostra ditta è nata perché avevamo visto a Portobello Road. Avevamo visto che c'era il mercatino, eccetera, no? Quindi lì c'era il mercato, e avevamo visto un sacco di busker, cioè di gente che suonava per strada. E noi, nella nostra ingenuità, nella nostra purezza di Checco, io avevo 19 anni, Checco 17, abbiamo detto: ma perché non la facciamo anche noi? Abbiamo pensato a questa cosa di andare a fare qualche pound. Per stare a Londra e poi non l'abbiamo fatto a Londra, però abbiamo cominciato a suonare insieme, poi per vari motivi siamo tornati poi in Italia, cioè adesso siamo rivisti, siamo a quel punto è partita l'idea scrivevamo un sacco di canzoni, e dopo aver fatto anche dei provini con decine di canzoni di cui non abbiamo forse più fatto nulla, però eravamo sempre molto incoraggiati a continuare, fino a che è venuto il momento in cui siamo riusciti a scrivere delle cose mature, delle cose vere, insomma, delle cose che potevano andare tranquillamente,
credibili, insomma, certo.
Ed è nato Portobello, ma guarda che Portobello, non ti sbagliare, guarda che Portobello quando è uscito, dopo qualche mese, noi pensavamo fosse un flop. E ti dico noi, in quanto io e noi e il nostro produttore Adriano Fabi, perché avevamo venduto dopo pochi mesi solo 6.000 copie.
Ecco. Ma guarda, era in buona compagnia, perché io la settimana ho parlato di Alice, non lo sa, di De Gregori, che racconta anche lui che la prima edizione della RCA che uscì ne vendette più o meno lo stesso numero, quindi insomma non è...
Appunto, ma tu calcola che se oggi 6.000 copie ti danno il disco d'oro, o certo, sei molto lì, o sei lì per credo che sia 10.000 il disco d'oro. Poi naturalmente negli anni la vendita è stata molto molto più elevata, perché insomma un disco che è stato un long seller ha venduto per molti anni, e se non so esattamente a quanto siamo arrivati, io so che a livello di SIAE tutti i pezzi di Chiaro e di Portobello sono evergreen, quindi insomma penso che abbia sicuramente superato le 20.000 copie come vendite, però dico una cifra a caso, qualsiasi, però ecco, certo, appunto 6.000 copie non ci sembrava una miseria, ecco, mi viene da ridere appunto perché oggi insomma non si riesce neanche a vendere 1.000,
sarebbe che si crederebbe al miracolo, certo. Che cosa, diciamo, al di là della sintonia, della particolare alchimia che avete subito costituito e che avete avvertito a vicenda, c'erano gusti musicali comuni, c'era, come è uscita fuori la musica vostra, insomma, se posso permettermi una domanda così banale, insomma, le vostre ispirazioni.
Ma è perché esattamente la musica che amavamo, cioè noi amavamo moltissimo la West Coast, amavamo moltissimo Crosby, Stills, Nash & Young,
immagino Simon Garfunkel, credo, insomma,
sì, anche Simon Garfunkel, ma insomma, amavamo veramente da tanto, personalmente, e poi naturalmente venivamo da Dylan, venivamo da Beatles, da Stones, da Animals, io come cantante avevo Harry Bardon, avevo tantissimi modelli, insomma, quindi venivamo dalla stessa identica musica, cioè non è proprio, sentivamo le stesse cose, proprio
era identiche, naturale che uscisse fuori quel tipo di musica.
E quindi è chiaro, devo dire che insomma, è chiaro che avevo un'ottima penso l'avrà ancora, mi auguro, una grande vena melodica, e io avevo una discreta ispirazione a scrivere delle cose. E poi ci siamo fusi, è venuto spontaneo unire le cose, che insomma c'era la sensazione che unendo, facendo insieme delle cose, si creava un valore, si creava qualcosa, ecco, mentre invece ognuno di noi separatamente non otteneva la stessa potenza, la stessa originalità, eccetera. Quindi è stato assolutamente naturale cercare, diciamo, mettersi in quella strada della musica insieme.
Ti ricordi più nello specifico, perché anche in questo la rete non ci aiuta molto, il periodo nel quale l'avete registrato, quando è uscito il disco, dove lo avete registrato?
Portobello, sì, me lo ricordo benissimo, Portobello è uscito nel marzo del 73.
Perfetto.
Ed abbiamo registrato nell'inverno del fine 70, proprio nei primi mesi del 73. Diciamo concepito nel 72, ecco, diciamo è nato nel 72 come idea, come cominciare a scrivere pezzi, eccetera. Poi la registrazione vera e propria è stata nel 73, in marzo è uscito.
Tu giustamente sottolineavi, diciamo, in privato, insomma, prima che ci connettessimo con la trasmissione, il fatto che stiamo parlando comunque di una band che nel bene e nel male ha chiuso i battenti nel 79 o giù di lì, e quindi ovviamente c'è tutto un vissuto sia a livello personale che musicale che non è corretto nemmeno tralasciare, né tantomeno ignorare. Cosa ti è rimasto nella tua esperienza musicale successiva, insomma, nei 40 anni a venire, di quello che è stata la vostra maniera di suonare, di costruire i brani? C'è rimasta, come dire, una piccola eredità di quello che avevate fatto insieme?
Assolutamente sì, io credo che la carriera di un artista sia un'evoluzione, ma sia imprescindibile. Quello che è stato prima assolutamente non sarebbe possibile aver fatto che succedesse quello che è successo dopo. Io, per dire, con Checco negli anni 80 abbiamo avuto un'esperienza molto forte in comune, anche se non esattamente artistica a livello di duo, forse magari tu non lo sai, magari è meno conosciuto, ma Checco anche per motivi d'amore, aveva un'innamorata che stava a Firenze, decise che aveva un po' da investire un gruzzoletto di eredità che gli era arrivata, e decise di mettere su uno studio di registrazione, quindi comprò un fondo di produzione musicale, a me mi propose di partecipare, e io molto in quel momento a Roma non stavo bene, il mio matrimonio è andato un po' a puttane, eccetera, quindi deciso di partecipare a questa cosa, e noi fondammo questa etichetta discografica che si chiamava Gas a Firenze, in cui poi entrò anche altri due soci, tra cui Alberto Pirelli, a farsela breve sono nati di FIBA nel nostro studio,
Con i quali poi sei rimasto in contatto, perché avete fatto anche...
Certo, certo, sono rimasto in contatto, gli FIBA e poi tutte le varie cose, e poi provai anch'io come artista, però io solo, che ero solo produttore, abbiamo fatto un progetto abbastanza surreale, che a me diverte moltissimo, ma lo trovo divertentissimo, che non ha avuto esiti economici, ci abbiamo fatto, io avevo fatto, avevo concepito una cover dell'Edera dagli Spinella Pizzi, che credo fosse una delle canzoni che odiavo di più da ragazzo.
Non e tento a crederlo.
Era proprio una sorta di sfida, di gioco, di provocazione.
Di esorcismo.
Sì. E abbiamo fatto quest'Edera, che è uscita tra l'altro con un retro molto carino, un cia-cia-cia, insomma, comunque è uscita e per l'Emi ci credeva tantissimo, cioè, nel senso che non avevano capito, probabilmente forse meno di noi, che era semplicemente un gioco alla fine. E la cosa più bella, il risultato più bello che portò a casa questa esperienza, ed erano 45 giri, è stato un video che devo dire è nato da un'idea di Checco, ma poi sono girato, il protagonista ero io, che si chiamava L'affare alto mare, e andato in durava 20 minuti, quindi non era un video, era proprio un mini film, e che andò integralmente a Mr. Fantasy.
Ah certo, adesso mi ci fai pensare, me lo ricordo, da Massarini, certo.
Dal nostro amico Massarini, che era stato il fotografo delle nostre nei primi dischi, e fu trovato ebbe dei premi questo video, perché era abbastanza geniale, cioè insomma si ipotizzava che Alto Mare era sparito dalla circolazione negli anni 50 e però a un certo punto era riapparso 2 anni prima che Mille Pizzi cantasse l'Edera, cantando per l'appunto l'Edera, però non come la cantò Mille Pizzi prima, ma cantandola già con i sintetizzatori, eccetera, tant'è che noi affittammo dei vecchi sintetizzatori a colonna, quelli enormi, per girare delle cose. Quindi ecco, voglio dire, con Checco c'è sempre stata grande
sintonia,
la dimensione del suono, del gioco, e non a caso l'altro grande partner che ho avuto artistico nella mia carriera è Stefano Bollani, perché certo. Io con Stefano Bollani ho fatto un paio di dischi.
Ma poi c'erano le poesie nostro, di Maraini, no? Giusto?
Uno nostro, Carlagnosi delle Fanfole, e uno, diciamo, tratto da uno spettacolo che facevamo insieme a Banero Sin, c'erano tutti i pezzi anni 30 e 40 di jazz italiano, poi ebbe l'idea di comunque praticamente lo produsse Bollani per il Museo per Sarajevo, quell'epoca, eccetera, insomma, e poi abbiamo fatto, io ho fatto molte più date, ma per dire molto di più, io credo 10 volte tanto ho lavorato con Bollani rispetto a quanto ho lavorato con Checco, come date, come pubblico, insomma, come concerti.
Beh, vabbè,
in realtà Loia Tomare concerti ne hanno fatti pochi, cioè io credo che forse se arriviamo a una ventina, forse i vari festival radicali, ma insomma poca roba, forse magari mi dimentico alcuni, ma mettiamo pure 30, ecco. E con Bollani abbiamo fatto più di 100 concerti, ma sicuramente insieme a tutti i nostri vari progetti abbiamo fatto anche molte molte volte le Fanfole, che è stato forse il disco che io ho più rappresentato come a livello di concerti, cose di questo tipo, molto di più di L'Alto Mare. Ecco, per questo ti dico che non sono stato, e poi insomma vabbè, lo accenno adesso, poi la mia esperienza in galera, cioè a Solliciano come musicista e come band leader di un gruppo che ho creato, l'Orchestra Ristretta di Solliciano, dove faccio molto molto rap, perché ci sono molti rapper ingabbugliati in gattabuia, e quindi insomma anche lì facevo una nuova esperienza musicale cominciando anni fa ad avvicinarmi ai canoni del rap, eccetera eccetera. Quindi insomma, ecco, quello che voglio dire, la mia vita è stata finora caratterizzata da un grande eclettismo,
sì proprio un affetto quasi mercuriale, insomma, difficile.
Anche se Loia Alto Mare è chiaro che la cosa forse che anche a me mi sta più nel cuore, chiaramente è quella che mi ha più caratterizzato sicuramente, però tutti gli anni, insomma, voglio dire, ho avuto anche per fortuna l'avventura di avere molte altre collaborazioni, soprattutto appunto questa con Bollani. La dico volentieri, perché insomma, io trovo che Bollani sia un genio, quindi sono molto contento di aver lavorato con un genio, nel senso che è proprio una persona che va al di là dell'umano per quello che riguarda il suo talento musicale. E quindi niente, certamente abbiamo fatto anche, c'è stata anche un'epifania di Loia Tomare e Bollani, perché Bollani, credo che tu lo possa trovare in rete se lo cerchi, in un programma che si chiamava Sostiene Bollani, qualche anno, nel 2013 mi sembra, aveva organizzato un concerto all'auditorium di Torino per la fine della stagione di questo soggetto televisiva, e in cui invitò degli ospiti assolutamente anormali per quello che riguarda la normale programmazione, cioè di chiamare le star, di chiamare quelli famosi, tutti i vari. Lui chiamò me, chiamò un cantautore bravissimo israeliano e una bellissima e bravissima cantante portoghese. Fece questa scelta, naturalmente, che tutti i dirigenti della Rai 3 lo trattavano come un pazzo, invece insomma fu una stupenda serata, e io potei cantare con lui Non ci vo', tratto dal Lago di Vico, e con un'orchestra,
mica quindi male. Me la vado a cercare
con arrangiamento orchestrale proprio, con l'orchestra, che tra l'altro erano tutti divertitissimi, diciamo, questa canzone è fichissima, ma ecco, per dire, con Bollani che faceva un po' la parte di Loia a livello della musica, e poi con tutta questa orchestrona. Quindi ecco, diciamo che lì c'è stato proprio il momento mio di massima forse soddisfazione rispetto a queste due collaborazioni, perché in fondo era molto di Loia a Tomare, non ci vuole assolutamente, proprio il periodo forse più per me migliore di nostro, ed era insieme a Bollani un'orchestra, quindi insomma è stato veramente molto molto
gratificante, immagino. Senti, abbiamo parlato parecchio delle commistioni tra il passato remoto, che comunque è tuttora presente, e il Massimo Altomare contemporaneo. Parliamo di quello che prevedi nei prossimi mesi. Ci sono delle iniziative, delle uscite, stai preparando qualcosa? È previsto qualche... dove ci si può, diciamo, ascoltare?
Ma senti, guarda, allora io sì, sto pensando, sto scrivendo, per esempio, e se tu, io non devo, dovrei raccogliere tutta una serie di cose e pensare. Per esempio, io ho fatto un pezzo che credo molto che se tu vai, che tu trovi che vuoi trovare nel un programma che aveva fatto di rete, che si chiamava TG Suite di Davide Riondino, perché io sono amico di Davide. Davide Riondino aveva pensato di fare una serie di canzoni quasi come per raccontare l'attualità, e ci fu appunto, perché non scrivete qualcosa che ci riporti un po' al lockdown, una roba di questo tipo, questo parlo di 2-3 anni fa. Io ho scritto una canzone che esiste, è edita, ma ancora non ho mai
registrata ufficialmente.
Ufficialmente non ho mai registrato, ho fatto questa specie di demo che è andato in e si chiama Blando, quindi si può anche trovare. Ecco, per dire, quella è una canzone però in cui io mi riconosco molto, non so, siccome ne ho scritte altre, sicuramente penserò qualcosa, però sai, tu sei un addetto ai lavori, tu lo sai che oggi non si... è difficilissimo, come dire, programmare un album, non ha molto senso. Certo, ecco, quindi certo. diciamo che io per adesso, per esempio in questo momento, vorrei far emergere questa canzone in cui mi ritrovo molto. Ho scritto anche un paio di cose, quindi sicuramente riapparirò su YouTube con delle cose nuove. Sto anche facendo degli spettacoli, anche di cose non scritte da me, perché io sono anche un interprete. Ho uno spettacolo che si chiama La morte mi fa ridere, la vita no, tratto da un libro di una mia amica scrittrice, che racconta la vita di alcuni cantanti maledetti italiani, tipo Buscaglione, cose insomma varie, Califano eccetera. E io ho messo su un piccolo concerto raccontando questi personaggi, perché io mi diverto. Ecco, quello che all'inizio ero di bloccare, proprio con il pubblico non parlavo mai, non ero molto
sciolto.
Sì, molto, molto. Allora non si parlava col pubblico, non so come dire.
Sì, sì, beh, certo.
Dylan addirittura molto spesso gli dava le spalle, cioè, quindi non c'era. Era un po' da. L'entertainment non era visto come una cosa molto positiva, ma c'eravamo molto ragazzini, quindi i ragazzi sono molto su queste cose, molto viscerali. Poi invece io sono cambiato adesso, per esempio, anche per fare dei concerti in cui c'è anche del parlato, in cui io in qualche modo converso con il mio pubblico, mi diverte, quindi faccio anche questi spettacoli, magari però sono cose che faccio abbastanza piccole.
Vabbè, comunque vedo che sei molto attivo sui social, grazie ai quali poi siamo entrati in contatto, per fortuna, e quindi insomma ci sarà modo di seguire le evoluzioni del tuo percorso musicale. Caro Massimo, io devo stringere un po' le fila del discorso. Ovviamente non posso esimermi dal trasmettere il brano che abbiamo più volte evocato a chiusura della nostra chiacchierata. Massimo Altomare, il pretesto è stato quello dei 50 anni compiuti dall'album di debutto di Lori Altomare, Portobello. È stato un piacere averti ai nostri microfoni. E, insomma, sicuramente usciamo arricchiti da questa chiacchierata e te ne sono molto grato. Se vuoi aggiungere qual'ultima riflessione prima di salutarci e ascoltare un brano.
Assolutamente, io vi ringrazio molto. L'unica riflessione è che sono due mondi diversi. Quando parlare del periodo dell'Alto Mare, parlare di oggi è come parlare di due epoche diverse, come parlare proprio di.
Ma è bello che ci sia la possibilità di metterle una a fianco all'altra, insomma, senza fare confronti, senza sovrapporli né fare operazioni di pura nostalgia. Caro Massimo, allora ci congediamo da te con l'ascolto della meravigliosa Checco e Massimo, che vogliamo ascoltare per intero, un brano abbastanza tipico perché, pur essendo, diciamo, quasi un singolo, però ha una durata piuttosto consistente. Quindi grazie ancora a Massimo Altomare, Lori Altomare con Checco e Massimo.
Grazie a voi, ciao.
Cercavi da dormire, sono rimasto per la strada insieme a te. Tu parlavi da vissuto, ma era chiaro invece che dentro eri spaventato come me. Quella tua vecchia pelliccia presa a Portobello, e quell'aria di chi sa tirare su. Ho deciso in un momento che dovevo dire a te tutto quello che pesava dentro me. Stanza ad aspettare che fuori facesse mattino, poi tutti nel parco per guardare il sole un po' più da vicino. Prendevamo a caso l'underground e giunti in un mondo diverso, a alle donne dicevano seri, se mami ti sposa anche adesso.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.